LennyCast. Experiences, thoughts, meetings, radio, and everything that can happen in life.
Hari Hari Ball, amiche ed amici di LennyCast. Ben ritrovati all'ascolto di questo ultimo episodio del palinsesto estivo 2023. Concludiamo quindi l'ascolto degli incipit tratti dall'antologia Ci sedemmo dalla parte del torto, edita da Prospero Editore, e letti dalla voce di Viviana Gabrini. Ma prima di procedere alla lettura, vogliamo ricordare chi sono gli scrittori che hanno preso parte alla raccolta antologica?
Antonia Buizza, Nicoletta Sipus, David Lamantia, Chiara Munda, Miriam Bonetti, Maria Caterina Mortillaro, Roberto Bianchi, Euro Carello, Giacomo Doni, Elena Coppari, Valerio Evangelisti, Katia Colica, Andrea Benussi, Fiorenzo Dioni, Gianluca Papadia, Italo Bonera, Gianfranco Falcone, Laura Scaramozzino, Giorgia Boragini, Nivangio Siovara, Giuseppe Ciarallo, Emanuela Citerio, Stefano Tevini, Roberta Giudetti, Paola Vallatta, Anna Ettore, Giuditta Manganoni, Viviana Elisabetta Gabrini, Luciano Taffurelli, Antonella Zanca, Silvia Accorrà, Lucia Zago, Giorgio Olivari, Rachele Anna Manzaro, Silvio Lazzaroni, Mattia Scanapini, Anna Martinenghi, Federico Montuschi, Andrea Zurlo, Marinella Farella, Giuseppe Pantò, Maria Elena Poggi, Aiko Caimi, Silvio Donà, Roberta Lepri, Lara Gregori.
Salvo errori ed omissioni, signore e signori, buon ascolto.
LennyCast. L'ultima della classe di Maria Caterina Mortillaro. Anna respira mentre il flusso di ragazzini le scorre intorno come un torrente, supera uno scoglio. Eppure non si sente scoglio, si sente guscio. Sa solo che non vorrebbe essere qui. Non è il mio posto, non è il mio posto, si ripete. Ma finisce sempre qui, a fare questo lavoro di merda, che odia. Nella tasca ha messo l'orario provvisorio, prima F. C'è una teoria, le ultime lettere li riservano sempre agli scarti. Lei, ultima arrivata, è uno scarto. Non importa quanti titoli di studio, dottorati, master possa aver accumulato. Qui non conta. Contano le misere baronie dei colleghi anziani. Scarti anche gli studenti, di solito, nonostante sulla carta si cerchi di mescolare i bravi coi pessimi. Nella classe vige un misto di bordello e paura. Sono primini, non sanno che aspettarsi dalla scuola media, a parte l'immancabile bocciato, è ovvio. Basta uno sguardo per individuarlo. Lui non ha paura, ha sulla faccia un'espressione di sfida che dice «Prendimi a schiaffi, se ne hai il coraggio». Anna lascia scivolare gli occhi su di lui con ostentata indifferenza, come se fosse trasparente. Si è piazzato all'ultimo banco insieme a un gruppetto di soggetti da tenere sott'occhio. Di solito laggiù si siedono i furbi. O quelli che si credono tali.
LennyCast.
L'uomo col sax di Silvio Donà. Tiene il sassofono tra le braccia, quasi lo culli. Siede per terra, le spalle alla parete di mattoni scrostati, davanti a sé ha un sudicio cappello speranzosamente girato verso il cielo, ma non suona. Abbraccia soltanto il suo strumento, come in attesa di un'ispirazione improvvisa. In quel tratto di strada c'è parecchio movimento. La gente si ferma incuriosita, osserva. A volte si forma un piccolo capannello di persone. Tenendo accostate le falde del cappotto per proteggersi dal vento, attendono una nota, un gesto d'avvio, un'intenzione di suono, che non viene, perché l'uomo col sax non ha intenzione di suonare. Nessuna intenzione. Non suona mai. Magari non ne è neppure capace. Non vuole suonare. No, signore. Vuole solo restare seduto ad abbracciare il suo sassofono, continuare a cullarlo, accudirlo. Così, inevitabilmente, dopo un po' la gente si stanca e se ne va. Qualcuno butta lo stesso nel cappello una moneta di poco valore. Solitudini di Anna Ettore. Rilevò che anche quella mattina l'autobus era in ritardo, solo di qualche minuto per fortuna, ma abbastanza da costringerlo a correre per arrivare in tempo al lavoro. Si grattò il naso perché il freddo gli provocava uno strano pizzicore. Sospirò per la stanchezza. Anche la notte precedente sua moglie non era riuscita a dormire e lui aveva stentato a prendere sonno. A causa sua, una leggera forma di depressione, le aveva detto il medico, forse dovuta all'avanzare dell'età. Non aveva mai accettato il fatto di non aver avuto figli. Erano solo loro due. Si grattò ancora e cercò di allentare il colletto della camicia troppo inamidata. Ci teneva che lui avesse sempre un aspetto ordinato, impeccabile. Era il modo che aveva sua moglie di difendersi dagli sguardi degli altri. Chissà com'era capitato.
Lenicast.
Tiepido fiato di Giorgio Olivari. Leo deve raggiungere il luogo magico. Ha le gambe dolenti per la caduta e si maledice per quanto è stato sciocco, ma pedala costante. Nonostante lo sforzo infreddolito, ci vorrebbe un sorso di vino, un brindisi alla salute, ma la preziosa bevanda è oramai introvabile. Da anni nessuno riesce più a coltivare la vite. Non così a nord, che lui sappia. Sa benissimo che il porticato del centro sociale ghiaccia in quella stagione, eppure è scivolato uscendo all'alba di soppiatto. Una spaccata degna di un ballerino. La sera prima, fortunatamente, aveva già preparato l'attrezzatura e salutato il fratello, altrimenti avrebbe dovuto rinunciare. Dopo alcuni minuti sul selciato, mugolando per il dolore e mordendosi la mano per non svegliare nessuno, è riuscito a rimettersi in piedi. Ha un grande strappo sul pantalone, all'altezza del ginocchio, sente il sangue pulsare nella ferita, ma è salito in bici e prima che le giunture si gonfiassero troppo, si è deciso a partire comunque. Ha trascorso gli ultimi anni dividendosi fra il centro sociale e i vagabondaggi sul suo biciclo postmoderno, un cavaliere solitario e senza macchia. Magalì di Maria Elena Poggi. Lei si chiamava Magalì, ma non lo sapeva. Sorda dalla nascita, per nome aveva un fremito lieve nell'aria quando la sorella maggiore la prendeva fra le braccia per coccolarla o un mucchio di tramontana fra le labbra di sua madre che di quella figlia difettosa avrebbe fatto a meno. Ultima di sette figli di una famiglia di giostrai occitani, Magalì era cresciuta selvaggia e ottusa fra i campi e i villaggi che costellavano un itinerario punteggiato di fiere scalcinate e sagre paesane. Aveva 7 anni e non andava a scuola. La sua famiglia non si fermava mai troppo a lungo nello stesso posto e poi, per lo Stato, lei non esisteva. Nessuno si era preoccupato di denunciarne la nascita. Minuta e muta, delicata come una farfalla, Magalì aveva il dono di rendersi trasparente. Questo le permetteva di allontanarsi indisturbata per dedicarsi alle sue passioni, l'osservazione dei fiori e della forma delle nuvole. Crebbe, solitaria come un'erba spontanea.
Lenicast.
Ultimo di Giuseppe Pantò. Chiunque nasce ultimo, e nell'esatto attimo in cui nasce, solo in quel trascurabile istante è uguale agli altri. Non uguale nelle fattezze, o riguardo al numero di peli sul cranio, ai differenti pigmenti dell'iride, alle creste e ai solchi dei polpastrelli. È uguale agli altri perché in quell'istante, e solo in quell'istante, è semplicemente ultimo. Non ha ancora assunto consapevolezza, non ha ancora preso posizione, non sa, insomma, da quale mondo proviene, da quale lato dell'orizzonte sarà confinato o deciderà di stare. È per questo che mi chiamo ultimo. È per questo che ho impiegato la mia vita a scavare e catalogare ricordi a partire da quella voce ricorrente, come tutto ciò che ho visto, toccato, incontrato e che ho sempre sentito distante, estraneo, alieno. Quello che so di me, lo so per sentito dire.
Mi sono seduta dalla parte del torto perché non c'è un perché. C'è un vivere oltre le certezze quotidiane di famiglie sane. Sentire sulla pelle il disagio, la sofferenza, le burla e non avere il coraggio di gridare «Amiamoli comunque». Nel mio piccolo ho provato. Giuditta Manganoni, autrice del racconto Nilla.
Mi sono seduto dalla parte del torto semplicemente perché era la cosa giusta da fare, quello che nel mio piccolo ho cercato di fare per tutta la vita, in direzione ostinata e contraria. Euro Carello, autore del racconto Ciao Jack.
Mi sono seduto dalla parte del torto perché dalla parte della ragione va tutto bene. Dalle cose che vanno troppo bene non può mai nascere niente di bello. Andrea Benussi, autore di Lasti.
Mi sono seduta dalla parte del torto perché vi rispondo con una poesia. Se è facile non mi interessa, ho bisogno di confondermi, di faticarmi, di scavarmi fuori dal marmo, di camminare a piedi fino a Santiago, di un puzzle da un milione di pezzi, di essere rimandata indietro, di sbagliarmi e di ricredermi. Se è facile non mi interessa. Devo pensarci, tormentarmi, farmi mille domande, darmi mille risposte. Devo conoscere, starci dentro. Non ho dubbi fra l'autostrada e il labirinto, fra il prendere le scale o l'ascensore. Non conosco scorciatoie, mi complico. Devo sudare le cose solo per essere certa di essermele guadagnate davvero. Mi sono seduta dalla parte del torto perché non è facile. Anna Martinenghi, autrice del racconto Il Paese delle Meraviglie.
Mi sono seduta dalla parte del torto perché ci sono persone vere, sincere e pulite, crudeli, ma anche in qualche maniera estremamente vere. E io odio le facciate e odio la falsità. Quindi mi siedo, mi siederò e mi sono sempre seduta dalla parte del torto. Coppari Elena, autrice del racconto Maria, detta Sofia.
Mi sono seduta dalla parte del torto perché sono brava ad ascoltare. Accetto confidenze dagli sconosciuti. A volte fa male, il loro dolore si somma a quello della mia vita. Ma ho scoperto di avere un piccolo potere. Sono capace di scrivere l'ingiustizia e di raccontare che quell'uomo, quella donna, quei bambini esistono e non ci permettono di fingere che sia altrimenti. Emanuela Citerio, autrice del racconto Figli di madre vedova.
Io mi sono seduto dalla parte del torto perché ho scoperto, ho provato sulla mia pellaccia l'importanza ma anche la bellezza, mi viene da dire, del fallimento completo, e mi ha fatto migliorare. Sono Federico Montuschi, autore di 2 minuti per sognare.
Mi sono seduto dalla parte del torto perché in un mondo del lavoro che si dà immagine di progresso tecnologico, perfetta organizzazione ed estrema tutela delle persone, la domanda che purtroppo ci si pone è: perché ci sono ancora persone che muoiono sul lavoro? Sarà forse ignoranza degli operatori? O forse la classe manageriale non ascolta chi detta le regole sulla sicurezza e affossa tutto a favore del profitto, bypassando anche la vita dei lavoratori? E normalmente non sono i manager che muoiono. Fiorenzo Dioni, autore di Brainstorming.
Ci sedemmo dalla parte del torto. Ma perché? Esiste un'altra parte in cui sedersi? Gianfranco Falcone, autore del dialogo teatrale Amori Arpelle.
In realtà non mi sono seduto dalla parte del torto in questa occasione. Sono sempre stato seduto qui. È il mio posto fisso. Giuseppe Ciarallo, autore del racconto La cura Ludo.
Mi sono seduto dalla parte del torto perché mi piaceva l'idea che delle persone rifiutate dalla nostra società creassero la loro città dove poter vivere in totale libertà. Taffurelli Luciano, autore de La città del paradiso.
Mi sono seduta dalla parte del torto perché voglio essere sempre capace di sentire nel più profondo qualsiasi ingiustizia commessa contro chiunque, in qualsiasi parte del mondo. È la qualità più bella di ogni buona rivoluzionaria. Parafrasando il Che, Paola Vallatta, autrice del racconto Odile chiama Marianna.
Mi sono seduto dalla parte del torto per aiutare i bambini a tirare pietre contro gli oppressori, perché il gioco più difficile del mondo è lottare contro tutte le discriminazioni. Gianluca Papadia, autore del racconto Il Clown.
Mi sono seduta dalla parte del torto perché me l'ha domandato un'amica. Perché mi piaceva l'idea di partecipare ad un progetto corale che desse voce a chi voce spesso non ne ha. Perché sono convinta che il mio pensare, il mio scrivere, sono strumenti che, per quanto piccoli, una goccia nel mare, io devo e posso usare per provare a combattere le ingiustizie. Sono Maria Elena Poggi e il mio racconto si intitola Magalì.
Mi sono seduta dalla parte del torto perché rinnego con forza, e non parlerò mai, il linguaggio della guerra e della violenza, che è quello ormai standard del genere umano. Silvia Corrà, autrice del racconto Linguaggi.
Sono seduta dalla parte del torto perché la proposta di Viviana Gabrini mi ha riportato alla memoria l'incontro con una anziana donna italiana avvenuto nel quartiere italiano di Boston. Noi vivevamo allora in America e una 50ina di anni fa l'America era ancora il paese di Bengodi per molti migranti come eravamo noi. Ma questa anziana signora italiana parlava poco l'italiano perché parlava soprattutto un dialetto molto stretto e incomprensibile, non parlava l'inglese, non aveva contatto con i vicini inglesi e praticamente viveva come una scava a vita nella famiglia del figlio che le dava di che sfamarsi e nulla più. Un caso del genere allora era molto frequente, migliaia di donne anziane vivevano in quelle stesse condizioni, oggi sarebbe impensabile forse, ma accade con altri tipi di migranti dal Bangladesh, dal sud-est asiatico, dal Sahara e così via. La fame, la miseria spingono molte persone a correre verso paesi evoluti e noi lo vediamo tutti i giorni, vediamo le catastrofi che succedono, ma forse non vediamo il seguito, cioè la miseria che comunque perseguita anche chi ha superato la grande prova della migrazione. È una ingiustizia che mi ha colpito e continua a colpirmi. Sono Nicoletta Sipos e il mio racconto si intitola Le invisibili del sogno americano.
Mi siedo dalla parte del torto perché papà faceva sempre un passo indietro e osservava gli altri. Poi si avvicinava e chiedeva: hai bisogno? Mi siedo dalla parte del torto perché nonno Paolo, povero e con 6 figli, invitava a pranzo la domenica sconosciuti incontrati per strada, Antonella Zanca, seduta con gli altri col racconto Cioccolatini.
Mi sono seduta dalla parte del torto perché è lì dove mi siedo da sempre, perché è lì dove da sempre cade il mio sguardo. E mi viene da dire che è l'aria che ho sempre respirato nella mia famiglia e che con orgoglio ho portato avanti. E questi sono i valori che mi hanno passato i miei genitori. Del resto mio nonno paterno era un ferroviere socialista ed è morto in seguito alle percosse dei fascisti. Mio padre è diventato cieco durante la guerra e questa era l'aria che si respirava a casa mia, ovvero saper stare dalla parte di chi non ha voce e quindi dove altro avrei potuto sedermi. Roberta Giudetti, autrice del racconto Da bambina mi chiamavano Ciccia Bomba Cannoniera.
Mi sono seduta dalla parte del torto perché conosco da vicino la povertà latinoamericana. Durante un viaggio in Argentina un anziano è venuto a aprirmi la porta del taxi e quando gli ho dato dei soldi mi ha detto: io non ero così. E quindi a lui è dedicato il mio racconto. Sono Andrea Zurlo, autrice di Il Miserabile.
Mi sono seduto dalla parte del torto senza saperlo, perché questo mondo mi ha fatto sempre sentire sbagliato, alieno, non conforme. Continuerò a sedermi dalla parte del torto per lottare contro ogni discriminazione e anche per portare avanti le mie idee che molti ritengono utopistiche. Sono Lenny Farmer, ideatore di questo podcast dal titolo Lennycast.
Bene cari amici, per questa puntata è davvero tutto. Come sempre voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'intera umanità in un unico ed immenso abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Hari Bol.
I nostri programmi sono così terminati. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.